Ma tu non hai idea che macello è fare i regali, Luca. Guarda, no, non te lo puoi immaginare.
Lo so, purtroppo, lo so.
Ma
Infatti
infatti.
tutti aspettano il periodo del Black Friday per comprare qualcosina, ma poi alla fine ci si riduce sempre all'ultimo e ti dimentichi sempre di qualcuno e devi comprare il regalo all'ultimo minuto. E il tempo passa, poi non sai dove andare, poi non c'è quello che vorresti.
Guarda, non me lo dire, guarda, non lo dire a me, non lo dire a me. Nonostante qua è una grande città che è piena di negozi, piena di offerte, piena di occasioni, eccetera, faccio sempre una fatica impressionante a trovare quello giusto.
Ma tu hai notato che il Natale di anno in anno inizia sempre prima? Cioè qualche giorno in qualche anno inizierà, che so, a settembre, probabilmente.
Per me hanno iniziato buono buono a inizio ottobre.
Ma il Natale ormai non è più una festa che ha lo stesso valore di un tempo. Al di là dell'aspetto religioso, è sempre stata, almeno io l'ho vista così, un modo per unire la famiglia, parenti, gli affetti, per racchiudersi in casa e guardare l'anno trascorso, insomma, raccontare, rivedersi con gente che non si vedeva tanto. C'è un momento intimo che ho sempre vissuto così, almeno quando ci trovavamo all'Otria, a Planacanica, l'atmosfera era questa, e qui non sento la stessa atmosfera. Vedo tutto bellissimo, è tutto bello, ornato, addobbato, le luci già da ottobre si trovavano in alcune zone addirittura. Però l'attenzione si sposta sempre sul commercio, almeno questa è la prima cosa che ho notato io. L'albero nella galleria è targato Swarovski, giusto per dirti una.
No, no, sono d'accordissimo con te. La prima cosa che ho notato questo Natale e anche il Natale scorso, ma penso quest'anno di più, anche perché sono andato a fare un po' di compere e mi è capitato di fermarmi qualche momento, magari in grandi centri commerciali o in negozi davvero grandi. E ho visto tutta questa gente che correva, che si scannava per prendere le cose, quasi in automatico. Alla ricerca del prezzo più basso, dell'occasione migliore. Mi sembrava proprio l'apice del capitalismo, del consumismo più sfrenato, no? E cioè queste persone che in automatico cercano l'acquisto, devono acquistare, comprare,
Sì,
regalare, usare, riusare.
meccanismo automatico quasi ormai, cioè
Sì.
come se non ci fosse il pensiero dietro, vai in automatico, compro questo, questo e quest'altro, il regalo così perde anche di valore secondo me, perché non è più sentito, fatto col cuore verso una persona, è fatto tanto per, ah se non si offende, ah è tradizione, compro quella cosetta così, così spendo poco, cioè perde il valore,
Il valore dietro,
cioè è
sì.
meglio passare una serata in compagnia che fare un regalo senza sentimento o tanto per, ecco.
Ma io capisco, non lo so se ci sono dati al riguardo, però li andrò sicuramente a cercare.
Ci saranno, ci sono dati su tutto ormai.
Sicuramente andrò a cercare questi dati relativi. Io sono convinto che i paesi con, diciamo, dove il reddito pro capite è più alto, dove la qualità della vita a livello, diciamo, soprattutto economico è più alta. Sono convintissimo che c'è una vita in generale più automatica, ma sotto tutti gli aspetti. Insomma, la gente legge di meno. Secondo me, la gente passa meno tempo a fare attività culturali. Io sono convintissimo di questi dati. Perché essendo stato spesso, spesso non so, a Londra, sono stato svariate volte, pure anche per periodi, diciamo, medio lunghi, a Dublino, noto che c'è proprio qui dove l'economia viaggia, c'è un abbassamento culturale che è derivante da questo bombardamento del consumismo. I ragazzi di 13, 14, 15 anni sono, non so, ammaliati, quasi controllati dall'acquistare il nuovo iPhone, dall'avere la nuova applicazione, mettere il nuovo video su TikTok. Cioè, è proprio l'apice, questo qua è l'apice storico della banalità, del banale, del superfluo, del superficiale.
Guarda, sono totalmente d'accordo con te. Una cosa che ho notato anche io, e l'ho notata specialmente in questo periodo lungo che sto vivendo a Milano, io vedo ad esempio sulla metropolitana o sui mezzi in generale gente persa. L'altro giorno mi guardavo in giro, tutti al cellulare, tutti a smanettare sui telefonini, Instagram, TikTok, YouTube, tutte quelle cuffie che guardano il film su Netflix, ascoltano musica. Nessuno parla con altre persone. Non parlo solo di ragazzi, io parlo anche di gente di una certa età, insomma, di mezza età, sulla cinquantina, tutti sul cellulare, tutti a mandare messaggi, a scrivere, a chattare. Non c'è dialogo, non c'è comunicazione. Allora io che faccio? Prendo il mio libro, continuo a leggere, sto finendo un sacco di libri in questo modo, almeno penso sia un modo più produttivo di passare il tempo. E tutti che si spostano e non sanno dove vanno, tutti che acquistano e non sanno cosa comprano, c'è sì una sorta di automatismo. È una cosa un po' triste effettivamente, perché almeno giù a casa nostra funziona un pochettino diversamente. Fermati, pigliati una cosa, vieni al bar, quando ti sposti è sempre così, o quando sei in giro incontri sempre quell'amico, quella persona dove ti fermi a parlare. Qui no, tutto di corsa, di fretta, c'è la scadenza, c'è la metro. Ora dico io, santo Dio, la metropolitana passa ogni 3 minuti, se tu perdi questa aspetti 180 secondi, c'è un'altra, capito? 180 secondi, no, tutti corrono, li vedi che si ammazzano sulle scale. Poi l'altro giorno si è chiuso il giubbotto tra le porte della metro, per dirti. Tutta una frenesia che fa perdere l'attenzione dei momenti. È come se fosse un continuo,
è vero,
viaggio,
frenetico.
un continuo peregrinare. Mi ricorda molto anche Aspettando Godot, tutta quella gente ferma alla metropolitana, alla stazione, di qualsiasi cosa, che aspetta il treno che arriva, e poi non arriva. Una vita ad aspettare, cioè in stazione qui si passa molto tempo, la stazione e mezzi davvero tanto. E così è la stessa cosa per la questione che dicevi tu del fattore culturale. La priorità viene data a questi spostamenti, al lavoro. Non si ha il tempo, forse, ma dico io la voglia, perché il tempo si trova sempre, di fare una passeggiata o comunque spostarsi da un luogo all'altro godendosi il tragitto. Ad esempio a me, quando sono ad esempio in metro, che è il mezzo che utilizzo di più, mi piace osservare la gente nei propri comportamenti, quello che fa. Allora capisci che c'è quello che si è lasciato da poco col fidanzato, quella che si è fidanzata da poco, quello che è successo qualcosa, un turbamento, uno che è molto felice. Insomma, studia la gente, la leggi senza parlarci anche. A me piace fare questo. Ed è un modo per osservare mentre sei in viaggio e cogliere qualche attimo, vedere cosa ci circonda. Mentre in quel modo mi sembra tutto vuoto, come se non ci fosse l'apprezzamento del viaggio, perché una parte fondamentale del viaggio è il viaggio stesso. Cioè, si ha una meta di partenza, una meta di arrivo, ma il viaggio, tutto il percorso è un'esperienza, che forse è l'esperienza più importante, perché insegna, si impara ad ascoltare e a osservare. La stessa cosa è per i regali, per gli acquisti, tutto compulsivo, non si ha la delicatezza, la dolcezza di mettersi e andare a cercare un regalo con gusto per qualcuno a cui si tiene molto. Tutto tac, prendi la carta, paghi, prendo questo, quest'altro, veloce, via, ci siamo cacciati il pensiero.
Sì, sono d'accordo, e mi è beccato proprio in pratica ieri sera, dopo il lavoro. Io l'ho finito di lavorare alle 3:30, dopo di ciò sono andato all'università. Dopo l'università avevo una cena fuori, ma io sono arrivato in centro con una buona oretta d'anticipo e mi sono un attimo fermo, credimi, mi sono un attimo fermato nella strada dei negozi e del Restrit. Mi sono seduto su un marciapiede praticamente e sono stato lì un buon 10 minuti a pensare, perché non mi ero preso, ma da tempo che non mi ero preso, da mesi probabilmente, dei momenti, di un momento proprio per stare lì fermo e riflettere, no? E l'ho apprezzato tantissimo quei 10 minuti, un quarto d'ora che sono stato lì. Poi mi sono alzato e ho passeggiato lentamente, perché io corro sempre, no? Corro per prendere il pullman, corro per andare al lavoro, corro per andare all'università, corro a dare le tesi, corro a, capito? È sempre una corsa continua, la corsa allo studio, la corsa è tutto, a comprare i regali, a vedere i documenti, a mandare tutte le cose, no? A sbrigare tutte le pratiche burocratiche che bisogna sbrigare nella vita quotidiana. E quindi in quel momento io avevo tempo e mi sono fermato a riflettere. Ed è una cosa che apprezzi tantissimo quando vivi in questa costante frenesia. In Calabria, quando stavamo giù, Io ero costantemente nella situazione opposta, ero costantemente a riflettere, a pensare.
Tuttora così, non so se buono o no.
Datti tempo, dopo un anno mare a Milano a correre, correrai pure tu in automatico. È una cosa che ho notato, è successo un paio di mesi fa. Avevo finito di lavorare, ho detto io stasera mi prendo tutto il tempo del mondo, no? Mi sono andato a prendere una pizza da sport, mi sono seduto su una panchina, ma non so perché avevo un qualcosa dentro in automatico che io dovevo correre, andarmene a casa, non so, come se avevo qualcosa da fare, ma non avevo nulla da fare. Era la città che dopo 7, 8, 9 mesi ti porta a questa velocità, a questo ritmo costante che devi tenere, che in realtà non devi. Perché tante volte non c'è bisogno di tenerlo. Tutto attorno a te corre e tu corri con lui. Diciamo, questa qua
è un condizionamento normale, sì, è un effetto di condizionamento che, che c'è, non ci possiamo fare niente.
Sicuramente, per quanto riguarda la questione del capitalismo, eccetera, del comprare compulsivamente, qui io penso che sia un trico l'apice mondiale, però ho visto di tutto. Durante il Black Friday incredibile, la gente si prende gli oggetti dalle mani, corre a prendere l'ultimo pezzo all'ultimo prezzo che è rimasto, no? Ricordo bene l'anno scorso andammo a comprare qualcosina per noi, io e mio cugino, ricordo era rimasto l'ultimo tablet di Amazon, l'Air Fire, sì. Era rimasto a 19,99 euro, immagina. Ce n'era l'ultimo, ci siamo catapultati, l'abbiamo preso. Cioè, siamo entrati anche, diciamo, noi
nella frenesia.
Nel trucco del comprare. E a 20 euro che fai? Non lo compri il tablet di Amazon e lo compri e ti ammazzi per prenderlo. E poi provi a trovare l'altra offerta. Perché poi tante cose di quelle che ho preso a Natale, alcune sono posate lì senza averle mai utilizzate. Perché l'ho prese? Perché ho. Che fai? È scontato del 60, non lo compri?
Sì, il meccanismo è questo, praticamente.
Poi magari non ti serve, però tu lo prendi perché devi comprare, non devi lasciarti fregare dal fatto che c'è l'occasione e tu non l'hai sfruttata. E questo qua è il meccanismo con cui il capitalismo ti mangia. Ti mangia perché dice, se non hai l'iPhone non sei cool. Se non hai le scarpe sì. Gucci... Oh, che caspita ne sono, non capisco nulla di moda.
Io nemmeno, però la strategia è quella, insomma. Se non hai questo, devi sentirti diverso, insomma. Sbrigati a prenderlo anche tu, altrimenti come fai? Cioè,
ma poi come diceva, mo rubo dei concerti galimbertiani di Umberto Galimberti. Galimberti aveva nella recente intervista che ha fatto con Marco Montemagno, ha dato dei concetti relativi al consumismo che sono meravigliosi, cioè che sono proprio veri, no? Cos'è il consumismo? Il consumismo è consumare le risorse, i prodotti nella maniera più veloce possibile, perché è vero, no? Tu compri un cellulare, quel cellulare si deteriora in un anno, due anni, quindi tu ne devi comprare successivamente il nuovo. E una delle macchine, le due macchine che per lui erano le più distruttive, le più efficaci per quanto riguarda il consumismo, erano la moda e la pubblicità. La moda perché un capo, un abbigliamento che funziona benissimo, ok? Una felpa, una giacca che 6 mesi prima, un anno prima va bene, passa un anno, quella giacca che è ancora indenne magari, non va bene più perché è passata di moda. Quindi la moda è proprio lo strumento con cui tu devi distruggere il capo per comprarne un altro. Poi l'altro elemento era la pubblicità che, dato che, come diceva Galimberti, non abbiamo più bisogno in realtà di altre cose, la pubblicità ti crea un nuovo bisogno. Che ne so?
Sì, questa è la più grande strategia di marketing. Ti dicono, ti creano il problema e ti vendono la soluzione.
Esatto, dicono, come fai tu a vivere senza, che ne so, il quaderno con 600 pagine? Tu avrai migliaia di cose da scrivere. Se hai 100 pagine, come le scrivi? Ecco qua, un quaderno da 600 pagine, tutto per te. E tu lo compri, no? Perché dici, oh, ora scriverò migliaia di pagine. E tu...
Sì.
Queste qua sono le grosse armi che ci puntano contro ogni giorno quando usciamo di casa e andiamo tra i negozi. Pubblicità moda, la fretta, no? La fretta, l'occasione, affrettati che sono rimasti solo 2, 3, 4 pezzi di questa cosa. Notalo, notalo quando vai a comprare un biglietto aereo. Solo 2 posti disponibili.
Sì, sì, per non parlare quando bisogna scendere per le vacanze, loro ti dicono, dai, affrettati, hai solo 2 posti, sbrigati, se no te lo perdi, hai perso l'occasione della tua vita. Il meccanismo è ancora questo. Per non parlare della speculazione che fanno quando c'è la necessità di prenotare un volo, ad esempio, è famosissima la situazione di noi fuori sede, insomma, per scendere giù tra Calabria e Sicilia ci sono dei prezzi sotto Natale che vanno alle stelle, parliamo di 150 euro per un volo che in un'altra stagione costerebbe 20 euro. Un volo lo costa.
No, di più, di più.
No, io parlo di queste cifre perché ho prenotato 2 mesi fa, chi prenota oggi non saprei cosa.
Ah, da Milano, da Milano dici tu.
Parlo da Milano, e comunque ad oggi prenotare un volo per il 20 dicembre e siamo sui 250 euro. 2 mesi fa era 150, per dire.
Ah, da Dublino non te lo dico neanche. Da Dublino l'altra volta l'ho controllato.
Posso immaginare.
Ma c'erano dei voli da 400-500 euro. Guarda, sempre io sono un po' al risparmio. Ma però mi
va. Sì, anche io.
Sono sempre così. Ho preso un volo da Dublino per Roma. Però io sono sempre una persona previdente, prenoto sempre prima. Ho pagato andata e ritorno 63 euro. Totale, però devo capire, devo arrivare poi giù, perché questa poi è la scomodità del fatto che non abbiamo infrastrutture, che avendo un aeroporto ma ricollegato bene, lo stesso Lamezia, un biglietto non ti costa 500 euro se collegato bene, se ci sono i voli continui, ti costa di meno, e no, io sono costretto a farmi in giro del mondo per arrivare in Calabria, capito? Andare a Roma, prenderò magari un treno, qualcuno mi deve venire a prendere, o prendi un altro aereo, cioè è un macello che potrebbe essere evitabile. Ogni volta fino a parlare di mezzi, è vero, però è sì, forse è il più grande problema che abbiamo, uno dei più grandi problemi che abbiamo nel Sud Italia a livello infrastrutturale. Sì. Io per dire, quando sono stato a Bruxelles ho pagato una miseria, come anche ad Amsterdam. Prenotato in anticipo, con un paio di mesi di anticipo, Amsterdam mi ha costato 30 euro. Ma perché Dublino è un aeroporto collegato nel bene o nel male, con la Germania, con l'Olanda, con il Belgio è molto molto collegato. Ma comunque è sempre lì la questione del fartelo comprare. Io avevo necessità,
sì, sì.
Avevo tutta questa necessità di andare ad Amsterdam. No, però l'ho visto a 30 euro, che fai, non lo compri? Ok, che poi non sono i 30 euro, che non sono i 30 euro. Ma che ogni volta facciamo questo errore nel calcolare i prezzi. Noi diciamo, ok, guarda che bello, c'è questo volo a 30 euro per Londra, ad esempio. Ok, tu compri l'aereo per Londra, ma in qualche modo tu devi arrivare all'aeroporto, giusto? E quindi sì. Gli lasci altri 10 euro al pullman, quello aeroportuale, tra andata e ritorno, ok. Dopo, arrivato a Londra, devi arrivare da Londra aeroporto a Londra centro, e sono altri 10 euro che gli lasci. Ok, una volta arrivato a Londra ti devi spostare e quindi devi comprarti o la carta dei mezzi o farti il biglietto di volta in volta, che è pure più costoso.
Sì, è ovvio, quando vai in un'altra città ci sono sempre queste spese da mettere in conto.
Poi c'è l'ostello, l'hotel, quello che si prende, che noi contiamo sempre poco. Poi ci sono tutte le spese relative magari alle colazioni, ai pranzi, alle cene, che noi non contiamo. Noi diciamo, ah che bello, mi faccio una vacanza con 30 euro. Già solo per arrivare lì a quel punto dove hai detto tu, devi metterci in conto altri 20, solo dei due mezzi.
Almeno altri 20.
Almeno altri 20 per i due mezzi che ti accompagneranno là. Poi i mezzi per spostarti da lì alle varie attrazioni turistiche sono un top. Poi noi abbiamo parlato dei prezzi delle varie attrazioni turistiche, dei vari musei, dei vari eventi che tu vorrai andare a vedere, e si aggiungono anche quelli. Come io, l'errore che ho fatto ad Amsterdam è stato questo. Sai che bello, vado a farmi una vacanza con 30 euro. Sono stato lì 2 giorni e mezzo, ma penso che avrò speso più di 250 euro, tranquillamente. Ma perché sono andato a mangiare, sono andato a bere, sono uscito a vedere tutti i musei, sono andato a...
Alla fine il volo è la cosa che costa meno.
Sì, alla fine il volo è solo lo strumento con cui tu poi... spendi tutto il resto, spendi per tutta l'altra miseria. Il volo è solo una...
Prendiamola sotto questo aspetto. Più spendi nel volo, meno puoi spendere in città. Meno spendi nel volo, più poi puoi spendere in città. perché alla fine si sa, ti sposti, viaggi e qualcosa se ne va sempre. Perché se in una città non spendi, perché riesci ad essere bravo a non spendere, te li fregano i soldi in un modo o nell'altro, guarda,
Ah, ricordo
succede
d'Amsterdam
sempre così.
è stato un macello, veramente. Io andavo lì, passeggiavo, poi c'era sempre qualcosina. Oh, e che fai se ad Amsterdam non le provi le patate fritte di Amsterdam e le provi? E poi, oh, che fai se ad Amsterdam non ci vai in un coffee shop a berti una birra? E certamente che c'era il coffee shop a berti la birra. E poi che fai? C'è la partita, c'era la partita in pare la finale o la semifinale del mondiale femminile, c'era l'Olanda che giocava, quindi figurati se non vado a vedermi la partita nel pub con tutti gli olandesi che giocano, che si scialano, eccetera. E quindi, capito, sono una serie di cose che ti mangiano vivo poi alla fine dei conti, no? E che parti
Beh,
là
meglio
magari.
spenderli in viaggio i soldi che in altro.
Ah, dipende, sì, dipende se ovviamente sei un viaggio, se vai in viaggio in un posto che non hai quindi interesse, certamente sono soldi buttati anche lì.
Ah, certo.
Certamente bisogna anche essere furbi nel dire faccio dei viaggi che mi arricchiscono e non dei viaggi di consumismo. Io conosco tanta gente che va a farsi viaggi guarda, me l'ha detto proprio l'altro giorno uno dei miei compagni di classe. Io ho girato tutto il mondo, però per la maggior parte del tempo stavo in hotel.
E allora
Allora.
che cosa hai visto?
E quel viaggio non ti ha arricchito, ma ci sono gente che fa viaggi così, che va in un posto per stare nel resort. Quanti ne conosci? Io ne conosco tanti che fanno così, che vanno in crociera solo per stare dentro la crociera. Io quando
Sì,
vado a
alla
viaggio,
fine non ti godi il viaggio.
quando viaggio cerco qualcosa in più. Quando sono andato ad Amsterdam volevo vedere i musei, volevo farti una passeggiata sui canali, vedere tutte le cose particolari di quel paese, a Bruxelles. Dato che è la città dove io un giorno vorrò trasferirmi, ho detto, ma a vederla, anche se mi devo trasferire così a Cruz, non è.
Ma viaggiare è anche secondo me un bel regalo. È ecco, un regalo che io per Natale, almeno permettendolo, farei. Secondo me,
Sì.
regalare un viaggio è uno dei più bei regali che si possano fare.
La Ocri Dublino.
Sì, consigli per acquisti da Locri Dublino. Però, sai, io ho un rapporto particolare con il Natale perché sono nato a pochi giorni di distanza. Quindi, no, quando sono tornato a casa dopo l'ospedale, mi hanno messo tutto l'albero di Natale, no? Una foto un po' così particolare. Quindi per me il Natale non è il 25 dicembre, inizia qualche giorno prima dal mio compleanno, cioè la mia modalità è quella praticamente. Però ecco, c'era un'atmosfera che io penso che in un paese piccolo come il nostro, comunque, non lo so, magari non la sentiamo nelle grandi città perché non siamo nati lì. Però ecco, sento un'atmosfera diversa. Non posso mai dimenticare tutti gli alberi di Natale che ho fatto con mia madre in casa dai primi di dicembre. È una cosa che ho sempre adorato fare, l'albero di Natale, specialmente il presepe. Guarda, benché io non sia un credente e solo dall'aspetto religioso del Natale, fare il presepe è una cosa che mi è sempre piaciuta tantissimo perché mi divertivo a mettere tutti quei personaggi lì. C'era una sfilza di personaggi che davvero sembravano più gli Avengers tutti quanti messi assieme. Di tutto, fammi un nome che avevo tutti i personaggi. C'è un presepe enorme lungo tutto il corridoio. Questa era una cosa che mi divertiva tantissimo e che mi piaceva vedere. Anche il presepe a grandezza naturale che facevano in città. C'è un'atmosfera diversa, non quella dell'acquisto, ma quella proprio della festa. Penso che pure a Placanica fosse così, o
La
comunque, là secondo me è addirittura più bello, un paesino di montagna, bene o male, che dici tu?
Una volta era molto sentita, ora magari il paese si sta spopolando, eccetera, però una volta ricordo bene che c'erano i vari presepi in tutto il paese, nelle vinede, termine tecnico, in tutte le vinede c'erano questi presepi, alcuni viventi, alcuni normali, diciamo, il presepio classico. Allora, tu hai vissuto sempre il Natale in una maniera diversa da come l'ho vissuta io, perché i miei genitori non sono cattolici e quindi non ho mai a casa mia quantomeno fatto il presepe, addobbato l'albero. Infatti, in un certo senso, io ho sempre vissuto il lato che ho vissuto io di Natale non è ovviamente mai stato quello religioso, ma il lato che ho vissuto del Natale è stato sempre quello della riunione della famiglia, no? Ritrovarsi. E poi
Sì, ma alla fine anche per me è stato così.
Sì, ma però andavo da mia zia a fare il presepe perché mia zia era cattolica. Comunque mi divertivo da piccolo a fare il presepe, era una cosa simpatica. O addobbare l'albero, eccetera. Perché non è tanto la religiosità che c'è dietro l'atto, a parte che l'albero è pagano.
Eh sì, infatti.
Esatto, quindi non è tanto la religiosità che c'è dietro l'atto, ma la questione di fare una cosa insieme, è una scusa per fare una cosa insieme in famiglia, magari ritrovarti con tua zia, con tua nonna. A stare lì a mettere i personaggi, a fare un bel presepe o ad addobbare l'albero, è solo una scusa per stare insieme di nuovo. Anche la scusa dei regali, oltre il mero fatto dell'acquisto, compra, vendi, fai, c'è poi tutta una questione: faccio un regalo per ricordare a quella persona che ci penso a lei. E poi,
Sì.
secondo me, in un certo senso, io ho sempre questa idea relativa ai regali: i regali devono essere cose che tu nella tua quotidianità non ti saresti mai sognato di comprare. Mai. A me quando mi fanno i regali tipo, ah, ma so che ti servono i calzini, che ne so, le
Sì,
canottiere.
oddio, ste cose.
Oh, Gesù Santo, io me le compro da me, no? Natale deve essere quella scusa, cioè deve essere la scusa tua nella vita per dire io quella cosa lì non me la comprerei mai perché non ne ho necessità biologica, fisiologica, eccetera. Deve essere quella scusa per avere una roba che tu non avresti mai preso, ma che però ti piace quella fin fine, no? Che
Sì, c'è
magari poi
qualcosa che
usi.
non usi e poi alla fine impari ad apprezzarlo e lo utilizzi perché te l'hanno regalato, insomma, perché lo associ alla persona che te l'ha regalato, ecco.
Ti dico una cosa triste, vabbè, triste sbarra non triste. Allora, l'ultimo Natale penso che ho ricevuto un regalo comunque, però ne ho fatti tanti. Questo è vero, questo è anche vero. In pratica ho fatto un'occasione di regali e tutti i regali che avevo fatto erano tutte robe pensate con quella logica lì e penso che siano stati tutti i regali più apprezzati. Quindi stiamo davvero facendo i consigli per gli acquisti qua. Io ho fatto tutti i regali che erano proprio improntati sul non è una cosa necessaria che ce l'hai lì, che non respiri, non mangi, non vai avanti senza quella cosa lì, ma deve essere quella roba particolare, tipo quest'anno, no, l'anno scorso, non diciamo i regali di quest'anno, sono segreti
Eh sì,
ancora.
infatti.
L'anno scorso ricordo di aver comprato a mio padre, gli ho comprato il Google Home, l'assistente vocale, che è una
Sì.
stronzata, però ad averlo a casa, che ne so, ogni tanto mette la musica, ogni tanto si fa dire le notizie, cazzate così. A mia mamma gli ho comprato un tablet che non era la cosa necessaria, ma però lo usa, ora che ce l'ha, capito? A mio fratello, perché ogni volta metteva la musica a tutto volume in casa. Io ho comprato le cuffie
Bravo.
in maniera tale che si sta, capito, in camera sua con le cuffie e sta tranquilla, no? Vabbè, ho fatto un po' di regalini così, no? E i regalini erano improntati con questa logica qua e penso che siano sempre quelli un pochetto più apprezzati rispetto ai calzini, magliette. Sconsigliamo vestiario, sconsigliamo a tutti di comprare vestiario in generale.
Non perché non sia utile, ma forse proprio perché è
È
troppo
troppo
utile, perde di
utile, eh.
magia, insomma, perde del regalo. Tipo, tanto lo so che lo usi, non ho buttato i miei soldi. Ecco, l'idea è questa. Cioè, quando te lo danno, ti dicono proprio
Sembra
così. Ti dicono proprio così.
proprio una cosa tipo scocciata. Per andare sul sicuro, ti ho preso sta roba qui perché non voglio avere rotture di cazzo. Ma deve
Sì.
essere un gesto, deve esserci una passione dietro il regalo, un apprezzamento. Ti ho pensato davvero, no? Quindi ho ragionato su quello che ti volevo prendere. Io ci metto sempre cura nei regali, veramente. Una cosa che ci tengo a mostrare tramite gli oggetti. È una roba che ho sempre avuto il simbolismo degli oggetti, no? Oggetto come simbolo di un qualcosa, un regalo, che ne so, anche da tramandare magari un
Sì,
giorno,
lo
no? Al
riguardi dopo
figlio.
10 anni e ti vengono in mente un sacco di ricordi, di pensieri.
Esatto, utilizzare gli oggetti come simboli, ma oltre nei regali io ce l'ho nella mia vita quotidiana. Addirittura, ora che ti dico una cosa, c'ho la tazza takeaway del primo caffè che io ma ho mai bevuto a Dublino, per
E la
dire, no?
guarderai tra 10 anni, ti riverrà tutto in mente tutta la tua esperienza da quando sei partito.
Esatto, saranno quei
Che
simboli che
ogni volta
resteranno con me.
mi viene nostalgia quando penso al giorno della tua partenza. Mi ricordo tutto quello che abbiamo fatto il giorno prima. E io anche più o meno una tradizione così. Ogni posto che visito almeno per me, compro una tazza di quelle per la colazione, perché invece alzarmi la mattina e ricordarmi, ah, questa tazza l'ho presa qui, tipo quella di Napoli, Londra, Bruxelles, Budapest, Firenze, Milano, tutte. Mi piace ricordarmi e associare il buongiorno col caffè, perché altrimenti non è un buongiorno, a qualcosa di, a un'esperienza che ho vissuto in qualche modo. E poi quando viaggio spesso e volentieri compro, siccome sono una forchetta istruita, cibo. Quando sono stato a Bruxelles ho speso i 40 euro in cioccolata, e non so se mi spiego, la cioccolata belga era famosa, che fai, non la prendi, però là era buona davvero. E ho anche questa tradizione, a Napoli non ti dico, sono tornato con pastiere, paste di ogni tipo, insomma, roba.
Ne vale la pena là.
Eh sì, là, ovviamente, perché erano due città che avevano questo stampo. Quando vado da un'altra parte compro qualche altra cosa di caratteristico, anche perché associ a quel momento preciso in cui eri lì, ti è venuta l'idea, o associ un'esperienza che hai vissuto in quel posto. E il regalo in generale deve essere questo.
Però, se per dare un attimo ancora più l'idea che ci hai tenuto, devi trovare magari qualcosa, che ne so, a mio fratello che gli piace bere la birra, io ho preso lo stappabottiglie di Amsterdam, no? O a uno dei miei amici, quando sono sceso dall'Irlanda, gli ho preso un cappello, quello è bellissimo, è un cappello con l'apribottiglie al lato, cioè proprio al lato del cappello. Tu cacci il cappello e puoi aprire una bottiglia, ed è qualcosa di meraviglioso.
Meraviglioso.
È meraviglioso, è arte. Poi a te avevo preso ricordo bene, la spilla.
La spilletta di Dublino. L'ho indossata, che... mi sono dimenticato di mandarti la foto, l'ho indossata l'altro giorno.
Davvero? Dove?
Sì, ho una giacca dove c'era la spilla della giacca sua, ho tolto quello e ho messo la tua di Dublino.
Ah, grazie, almeno a me la apprezzi, perché porta fortuna, certo. E c'era simbologia. Io non tanto, però per dire, c'ho una spilla sola che mi è stata data da un mio collega di lavoro, perché ricordo, abbiamo lavorato poco insieme, però... per virgolette c'era un buon rapporto d'amicizia tra noi, poi non l'ho mai più visto, non ci siamo mai scambiati numeri eccetera, sì. Poi lui, quando io ero in Italia, lui si è licenziato, se n'è andato non lo so dove, non ho più notizie sue, e mi ricordo, mi diede questa spilla e mi fa: amico, tieniti questa spilla perché tu c'hai testa e porta fortuna, una roba del genere mi ha detto, e ce l'ho ancora, capito, lì quando la vedo penso a lui. Sono tutti quei piccoli ricordi che mi resteranno, come c'ho dei ricordi di altri colleghi o di altri amici.
Sì,
cioè, la vita è fatta di questo alla fine, è fatta di storia,
sì.
Storie che ti crei alle spalle, è un percorso.
Ah, io le uso solo su alcune giacche, la tua è un'altra che ho comprato a Bruxelles al Parlamento Europeo, con la bandiera dell'Europa e la bandiera dell'Italia, forse te l'avevo fatto vedere.
Sì, vabbè, quella ne vale la pena.
Sì. Ho una tradizione, ad esempio, siccome le mie due nonne entrambe sono sarte, ogni volta che mi sposto e vado da qualche parte vado a trovare per loro il ditale, quello per cucire appunto, caratteristico del luogo. Non sai che fatica che ho fatto a Budapest per trovarlo, sono andato in un negozio sperduto, però insomma le mie nonne hanno tutta questa collezione, il regalo che facciamo io e mio cugino. Oppure quando sono stato a Napoli, siccome mia nonna è un'ottima cuoca, le ho comprato il coso per misurare la pasta. Non so se sei presente, non saprei gli spaghetti.
No, sì. Vabbè, no, ho capito.
Per misurare gli spaghetti, ecco, la quantità di spaghetti, dove inserisci la quantità, quella giusta per una persona, per due, per tre. Quello partiva da tre, faceva 3, 4, 5.
No, ma per quanto riguarda questa questione della pasta, noi abbiamo le nostre misure. Con un mezzo chilo di pasta dovrebbero mangiare 4 persone o 2 cristianoni.
L'altro giorno con mezzo chilo l'abbiamo mangiato in 3.
Ma perché siete 3 cristianoni? Perché 4 persone normali, esatto. Noi ci abbiamo, in base alla persona, c'è mezzo chilo di pasta, 4 persone, 3 cristiani e 2 cristianoni.
Sì.
Queste qua sono le misure, diciamo, standard del sistema internazionale.
Sì, ma questa cosa non, ognuno ha la sua misura, eh. Poi pasta lunga ad abbondare, ecco. Mentre la pasta corta, se vuoi provare a far finta di misurarla, la metti prima nel piatto e poi la butti, la pasta lunga no, via. Che fai? Il pacco resta aperto con poca pasta, che fai? Non la metti tutta, mica si perde.
Vabbè, non me lo dire, non mi dire queste cose, che mio fratello lo fa sempre, mamma mia, non me lo dire, che mi ritrovo i pacchi di pasta con 30 grammi dentro, 40 grammi dentro, che ci faccio?
La mischi tutta.
Infatti, cioè, certe volte mi trovo a fare 3-4 tipi di pasta diversi, 3 magari marche diverse, un macello. Però vabbè, che fai?
Ma com'è la pasta là?
La pasta, oddio, guarda, la pasta non ho mai avuto problemi, la differenza magari nei sughi, ma la pasta alla fine non ho, veramente, anche con la pasta dei negozi di qua, con le marche davvero buone magari si sente la differenza, ma per dire, tra una pasta normale, una Barilla o una, non vedo tanta differenza, no, tra i sughi sì,
però.
I sughi sì, i sughi se prendi un sugo di schifo, veramente orrendo. Invece, beh, a parte che dopo un po' qua ti impari, diciamo, quale prodotto è ok, quale prodotto non è ok, supermercati, eccetera. Tipo ora so che la passata della Lidl è buona, costa 50 centesimi mezzo litro ed è ok, e sono a posto così. Mio fratello invece si è fissato che si deve prendere la De Cecco, che se non è buona, capito? Ognuno c'ha le sue.
E la trovi lì? Però,
sì, ma costa un occhio della testa. Mirano tra capo e collo, un chilo di pasta De Cecco quanto potrà venire? Altra volta lo 3 euro. Una pasta normale, 50 centesimi.
Boh, ma se tu volessi fare un sugo da solo, avendo prodotti di prima qualità, si trovano? Dico, se vuoi fare un sugo partendo dal pomodoro, dalla cipolla, ce n'è di roba buona?
Roba, materia prima. Ti dico no, ne so, si troverà sicuramente a prezzi magari, o andando a cercare in posti particolari, magari la si trova anche, ma in linea di massima la materia prima non è eccezionale, per questo importano tanto.
Sì, vabbè, ognuno ha il suo, insomma.
Le patate sono eccezionali, perché sono il loro piatto tipico, infatti durante la presentazione, che non so se te l'avevo pure raccontato, abbiamo avuto questo compito a scuola, della presentazione tra le culture, nella presentazione degli irlandesi ci hanno detto: ragazzi, noi una cosa abbiamo, la patata, e la cuciniamo in 35 modi diversi, basta.
Come c'è proprio apprezzato col maiale, vai, col maiale.
Chi sono da vivo? Altro non c'è. Io poi ho fatto anche la mia presentazione dell'Italia, dove ho parlato di Placanico, ovviamente, che fai?
Che ci mancava?
Che faccio? Non la cito, no? Ho messo la foto del mio paesello.
Ma io qua a Milano porto la bandiera di Locri, cioè...
Hai la bandiera di Locri addirittura?
No, voglio un modo di dire, porto la bandiera di Locri, okay. Nel senso, parlo con tutti quelli che conosco, sanno dove sta Locri, chi c'è a Locri, che facciamo a Locri, perché... Quindi insomma, qui tutti quelli che conosco io conoscono anche Locri e il nostro podcast, perché io faccio sempre la propaganda, no? Insomma, gli dico...
Ma tu fai benissimo.
Venici a trovare...
Tu fai benissimo, no, ma anche cosa che faccio pure io, ogni volta mi chiedono dove mi consigli di andare in Italia. Guarda, la Calabria è meravigliosa, gli racconto magari, che ne so, che siamo stati la Magna Grecia, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi faccio sempre pubblicità alla mia terra, perché nonostante sono qua, non è che io me ne sono andato con volontà, sono andato via con un malincuore, sapendo che... facevo questo per un qualcosa di superiore, a parte che per il mio futuro, anche per cambiare le cose, speriamo un giorno di cambiare le cose, e ci sono delle idee nelle nostre teste che...
Sì, ci sono delle idee.
Che si stanno formando. Certamente, no? Abbiamo già delle idee in testa. Come la vedi questa cosa del... La vedi come una perdita di valori, questa cosa del consumismo? O la vedi come un male, tra virgolette, necessario, che deve esistere, perché siamo nell'epoca... Perché senza consumismo...
Non è come un bene, né come un male. Oddio, è un peccato, oggettivamente, sprecare senza criterio le risorse. Dici tu, fossimo in 100.000, 1 milione, 1 miliardo, vabbè... Siamo 1 miliardo, per tutte queste risorse facciamo che ci pare, ma siamo 7 miliardi, la gente muore di fame, è oggettivamente un peccato sprecare le risorse in un determinato modo. Contemporaneamente, però, e sostanzialmente sono le leggi del mercato. Lo abbiamo voluto tutti e non è semplicemente la globalizzazione, è il mercato, appunto. Un imprenditore, un'azienda punta a vendere di più e guadagnare e sfrutta qualsiasi appiglio. È sempre stato così, era ovvio che si arrivasse a questo punto. Purtroppo ci stiamo avvicinando ad un punto di non ritorno, sempre più oltre il limite, ecco. Finché, non lo so, Natale inizierà a settembre, Pasqua inizierà a febbraio, che si deve dire,
per vendere
inizierà a luglio, per vendere, ma che poi alla fine una cosa interessante è questa, l'azienda che vende a prodotto scontato, tu dici che guadagno ha uno che ti fa lo sconto dell'80%, in realtà il guadagno lo ha già fatto nei mesi in cui le tariffe, i prezzi erano a regime, perché quando noi compriamo qualcosa dobbiamo considerare che c'è un sovrapprezzo di 3 volte il costo di produzione almeno, quindi lui tutto quello che è in magazzino, cioè non solo lo ha già recuperato come cifra, come costo, anzi ci ha pure guadagnato, quindi tutto il resto che manderà via fa spazio nei magazzini e ci guadagna contemporaneamente. Queste feste e queste occasioni in cui ci sono sconti altissimi servono proprio a questo, ma difatti perché c'è una produzione maggiore rispetto a quella che è effettivamente la richiesta, ma per quale motivo? Perché se fosse minore fallisce il sistema. Immagina tu se vai a comprarti una cosa e ti dicono no, l'ho finita. Può capitare con alcuni prodotti particolari e strani che non si trovano spesso, eccetera, eccetera, ma se vai a comprare, immagina tu vai all'Apple Store e ti dicono che hanno finito l'iPhone.
No, non ci crederesti mai neanche, sarebbe una chiedicamera. Pensiamo anche ai cellulari. All'inizio erano strumenti per comunicazione, basta, erano strumenti che ti permettevano di chiamare e mandare messaggi. Sono evoluti nel tempo e hanno portato 1000 benefici, gente che poteva lavorare in mobilità, gente che non aveva più necessità di portarsi magari un computer con sé quando faceva i viaggi. Bastava un cellulare, ora basta un cellulare e puoi fare tante tante cose che magari prima non potevi fare. Immagina pubblica, ora stiamo registrando, no? Non ci serve più tramite un cellulare.
Lo
studio, non ci serve
pareti sonorizzate, le cuffie, i microfoni. Stiamo registrando da 2 dispositivi mobili.
Sì, siamo con un cellulare.
La qualità non è ovviamente quella di uno studio, come abbiamo detto, ma non è
ma la nostra,
nemmeno quella di...
La nostra qualità la alziamo con le argomentazioni, Luca, non ti preoccupare. Non ti preoccupare.
Questa nota di modestia mancava.
Comunque per quanto riguarda pure... che a volte ci scordiamo, noi abbiamo questa cosa di vedere le robe in generale, tutto quello che passa nella storia, con un occhio dopo tanti tanti anni, no? Ma tu, come io, come forse se lo ricorderanno i nostri genitori, i computer all'inizio della propria storia erano dei mattoni giganteschi e tutti dicevano ma sto coso non diventerà mai un prodotto.
Questa cosa non sfonderà mai, ma è stato detto per tantissime invenzioni. Ma perché prima di essere apprezzata l'invenzione deve entrare nella mentalità di tutti, non è facile porre un cambiamento, spesso i cambiamenti anche più importanti non vengono accolti con grandissimo
no, ma a volte gioia, ecco. Il prodotto non è quello là che tu vedi in quel momento, non so come rendere l'idea, no?
Sì, ma perché è appena nato, deve crescere.
Esatto, dicono quella cosa così come è nata ora, come in questo momento, non va da nessuna
poi
parte.
È brutto anatroccolo, va.
Esatto, il brutto, il poverino brutto anatroccolo che non è...
Quando è nata la ruota, voglio andare proprio tanto indietro nel tempo, quando è nata la ruota e dicevano non sfonderà mai, perché cos'era? Una pietra, un masso rotondo infilato in un pezzo di legno, è ovvio che in quel modo non potesse andare avanti. Ho alcune invenzioni che sono nate per caso cercando altre invenzioni, cioè studiando per altri oggetti, alcune cose sono nate per caso, molti materiali che utilizziamo.
Ma pure
internet non sfonderà mai, cioè era difficilissimo collegarsi, la gente non capiva come funzionava e guarda come siamo combinati oggi, cioè dipendiamo da internet.
È la forse
tutto
è la...
questo sta nei visionari, nelle persone che hanno il potere di vedere in avanti, vedere cose che ancora non ci sono inventarle, produrle e poi far capire alla gente che la novità è meglio di prima. Pensa tu se, che so, chiunque abbia portato una grande innovazione quando non ha avuto il giusto successo sul mercato, all'inizio si fosse arreso, non avremmo molte invenzioni che noi oggi utilizziamo. È tutta una questione di vedere, secondo me. Io vedo un problema che c'è, però molti lo danno per scontato, provo a dare una soluzione. Magari la gente subito non l'apprezza perché con la novità è vero, siamo così, quando c'è la novità ci tiriamo tutti indietro, poi si inizia ad apprezzarla.
Ma se ci pensiamo, anche centinaia di volte è capitato l'opposto più totale, nel senso che c'erano tecnologie che invadevano il pianeta, no? Che erano di tutti i giorni e che poi sono state spazzate via senza che neanche ce ne siamo accorti. Ad esempio, ricordo che nel 2007, 2008, 2009 erano il miglior prodotto di Apple, quello che vendeva di più, era l'iPod.
Era l'iPod e l'iPhone.
Infatti, sì, io c'ho ancora un iPod Touch di quinta generazione che utilizzo con piacere perché la qualità sonora è meravigliosa. Ma quello era il prodotto era il prodotto di Apple.
Era il top.
Ora è diventato.
Ora è stato rimpiazzato.
Sì, di fatto sì, esiste ancora, l'hanno fatto pure uscire quest'anno un altro iPod, sì. Però non ha alcun tipo di rilevanza.
Guarda,
perché
qui mi prendi nel mio proprio, si racconta, anche il film lo racconta, che l'iPod sia stato inventato da Steve Jobs per un determinato motivo, per la figlia che lui inizialmente non riconosceva. Andasse in giro con le cuffie, un grande registratore con cui c'era, non so se cassette o CD, insomma.
Ma 15 canzoni, 20 canzoni?
Sì, no? Allora lui ha visto questa figlia che girava con questo attrezzo enorme, pesante, attaccato alla vita, insomma, era scomodissimo. Allora che ha detto, ti metterò la musica in tasca. Qualche anno dopo nasce iTunes, nasce l'iPod. Pochi anni dopo, mentre lui già aveva tutto il progetto iPod ed era in costruzione, in produzione, è andato avanti e ha visto che l'iPod era uno strumento potentissimo. Però cosa mancava? Mancavano i cellulari, il touchscreen esisteva già, non l'ha inventato l'Apple, è stata uno dei primi a metterlo sul mercato in un determinato modo, l'ha rinnovato per alcuni termini, però esisteva già. Che ha visto? Ha visto quei cellulari con i bottoni, schermi piccoli, la tastiera che era sempre lì anche quando non serviva, quando dovevi guardare un video, la scomodità di scrivere, di fare determinate cose. E così è nato l'iPhone. Quando lui l'ha presentato, ha detto: oggi vi presenterò un nuovo iPod, un nuovo cellulare e vi presenterò un nuovo dispositivo per andare su internet. E lui ci giocava su questo fatto finché non ha detto: non sono tre singoli dispositivi, ma è uno. E anche lì vedere la novità, vedere ciò che serve.
Lui aveva visto, esatto,
come
quelle poi storie.
Sì, quelle storie, come la questione del Mac, del sistema chiuso, che appena l'ha presentato, fallimento più totale. Ma proprio sono arrivato a toglierlo dal consiglio di amministrazione, se ti ricordi. Poi che cosa è riuscito a fare? Sì. Se ne esce, fonda Next, la Apple compra Next, perché lui aveva creato un sistema operativo che era quello giusto per il Mac della Apple, che nel frattempo stava colando a picco. Torna, ripresenta il Mac, c'è cioè il famoso compromesso che aveva fatto, sistema chiuso, ma struttura trasparente così da poter vedere all'interno, e allora lì il Mac ha sfondato. Tu dici, cioè, chi si pensava che un sistema che non comunica con altri, che comunica solo con i dispositivi del suo stesso sistema, e ha una soglia di sicurezza e di personalizzazione all'epoca bassa, oggi è molto personalizzabile, anzi si interfaccia con molti dispositivi, all'epoca no, però Steve era fissato con la grafica e aveva fatto una grafica eccezionale, infatti i primi Mac costavano molto rispetto a quello che facevano perché avevano una grafica pazzesca e avevano le funzioni di tutti gli altri computer, però ha sfondato perché era l'idea giusta, poi integrandola con tutti gli altri dispositivi ha vinto. Ma queste cose vanno viste. Però io mi... aiutami a capire una cosa, noi partiamo da qualsiasi discorso e torniamo sempre sulle stesse cose.
No, perché alla fine è vero che alla fine dei conti parliamo sempre delle solite 3-4 cose, ma perché abbiamo dei concetti in testa, un po' come i politici, no?
Sì.
Che alla fine hanno le loro 3-4 bandiere, lo stesso Salvini, no? Che parla sempre di immigrazione, borchiusi, mi danno del comunista, fascista, razzista, e quindi...
E quindi
sì, io sono una persona normale, mi posso dire che mi fa ridere? Questa cosa qui mi fa ridere, mi fa.
Carabinieri, polizia, vigili del fuoco, guardia di finanza, ambulanze, di nuovo carabinieri, polizia.
Taralli, soppezzate, salsicce. Immagina che un giorno parlerà, non lo so, di... Ah, io sono andato in Calabria e ho mangiato salsicce, spezzate, nduja.
Allievo in vite.
Allievo con vite.
Sotto olio.
A trippa. Vabbè. A parte le coglionette, diciamo. A parte le coglionette.
Cosa mi regali a Natale? Chiudiamolo così.
Ecco, ti regalo. Allora, non ti dico cosa ti regalo, ma ti dico che ti ho preso il regalo.
Oh, di già.
Te l'ho già comprato. Anche io. Cioè, non c'è fretta. Tanto me lo darai dopo la tua permanenza. Dopo la tua permanenza.
Sì, ci vediamo a Locri.
Direttamente.
Stiamo dando troppi spoiler, però, sai?
Vero. Allora, hanno già lo spoiler di Dublino. E basta, fermiamoci qua.
Fermiamoci qua.
Non diciamo
altro. Allora, anche per stavolta è tutto. Di nuovo da Milano per Locri
e un saluto da Dublino per Placanica a sto punto.
Ormai sì, ormai la consuetudine è questa. A presto.